Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
È una festa la vita. Testo tratto dal libro di Roberto Chiesi, 8 e mezzo, di Federico Fellini. Roma, Gremese, 2018. Critico cinematografico, responsabile del Centro Studi Archivio Pierpaolo Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi ha ricostruito la genesi e ha raccontato, scena per scena, l'ottavo film e mezzo di Federico Fellini, uscito nelle sale 55 anni fa, e considerato tuttora il suo autoritratto capolavoro. Camilla Cederna racconta che nell'autunno del 1960 Fellini le confidò la volontà di realizzare un ritratto di uomo a più dimensioni, arrivato alla quarantina piuttosto stanco, con il fegato in disordine, che sta facendo una cura termale. Il periodo di riposo gli suggerisce una revisione completa della sua vita, con sogni stimolati dal completo rilassamento e dalla debolezza prodotta dalle cure, e che si intersecano con la realtà, ma nella forma di frammenti, bagliori, fatti per aumentare la confusione. Poi, alle terme, viene la moglie a trovarlo e anche l'amica, e lui, una volta di più, non sa come barcamenarsi e va avanti, come al solito, a furia di bugie. Poi il suo passato lo assale, carico di incertezze, rimorsi, nostalgie, e come in sogni successivi, gli si presentano tutte le donne che ha avuto o che ha soltanto desiderato. Alcuni elementi chiave di 8 e mezzo sono già delineati: la complicata vita privata del protagonista, le insorgenze dei ricordi del passato e dei sogni, l'ambientazione nello spazio termale, ossia in una dimensione sospesa in un'attesa indefinita, che ha anche una valenza autobiografica, dato che lo stesso Fellini era solito trascorrere periodi di riposo e cure a Chianciano. I rituali legati alle terme, la fonte, il fango nei sotterranei, affascinano il regista, che li descrive come componenti di una dimensione che sfuma nel fantastico. Ma questa oasi si rivela subito permeabile alle intrusioni del caos privato del protagonista, che appunto riceve quasi simultaneamente le visite della moglie e dell'amante, riproponendo problemi pratici e sensi di colpa. Affiorano già anche altre figure del presente che appariranno nel film, come un vescovo vecchissimo che diventerà un cardinale, e del passato come la Saraghina, che invece affiora dalla memoria di Guido Anselmi, il personaggio protagonista. In un'intervista rilasciata dopo l'uscita del film, l'autore ritornò sulla sua genesi, sottolineando come la compresenza di più dimensioni narrative avesse rappresentato fin dall'inizio un elemento essenziale della fisionomia del progetto. «Posso dire che l'idea di questo film è anteriore alla Dolce Vita. Avevo in animo da tempo, mi pare subito dopo le notti di Cabiria, di fare un ritratto a più dimensioni di una creatura umana. Una storia nella quale si configurassero diversi momenti, vale a dire una storia che si svolgesse insieme su un piano della realtà fisica, su un piano della realtà dei sogni, su un piano dell'immaginazione, con uno scavalcamento continuo di tempo, presente, passato, futuro, insomma con una certa contemporaneità. Però non riuscivo a trovare il racconto, non riuscivo a trovare il personaggio. Volevo farne in un primo momento un avvocato, ma di avvocati in verità ne so pochissimo. E anche quando la storia si è configurata in questo modo, come in 8 e mezzo, i dubbi sul protagonista sono stati presenti fino all'ultimo. In realtà io pensavo che una carta d'identità precisa non servisse, perché in fondo volevo fare la storia di un uomo quale che possa essere la sua professione, la storia di un'anima in crisi. Se è vero che Fellini cominciò a pensare a 8 e mezzo già anteriormente alla Dolce Vita, il primo documento che attesta il progetto risale all'ottobre del 1960 ed è una lettera al suo collaboratore e futuro regista in proprio, Brunello Rondi. Il testo di questa lettera presenta numerose consonanze con il soggetto del film, consegnato alla Direzione Generale Spettacolo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Un testo dattiloscritto di 4 pagine, intitolato Film, Fellini numero 8, titolo provvisorio. Un uomo, un affermato studioso o uno scrittore, è incastrato in situazioni che a volte sente pesantissime, ma che non riesce a sciogliere. Ha moglie, ha un amante, tiene in piedi un'infinità di rapporti, nei quali si dibatte come una mosca in una ragnatela, ma probabilmente, senza questi legami, cadrebbe nel vuoto più angoscioso, perché gli sembra di non essere ancorato proprio a niente. La disponibilità totale del suo modo di essere, a lungo andare gli si è dimostrata come una specie di pauroso delirio, senza senso e senza scopo. A che pro tentare di mettere ordine? Il vero senso di tutto non consisterà forse nell'inserirsi con tutta la sua vitalità possibile in questa specie di fantastico balletto, cercando soltanto di intuirne il ritmo? A novembre del 1962, a 2 settimane di distanza dalla fine delle riprese, concluse il 14 ottobre, Fellini era ancora incerto fra 2 finali. Il primo è ambientato nel vagone ristorante del treno, dove tutti sono vestiti di bianco. Compare già nel soggetto, dove è descritto in una pagina quasi intera. E si intuisce che Guido è effettivamente morto suicida e non è stata solo una scena onirica, come sarà nel film. In una bellissima fotografia di scena pubblicata nel volume della Boyer, vediamo Guido accasciato accanto al palco, sotto i tubi dove ha avuto luogo la conferenza stampa e dove ora non c'è nessuno. Al centro dell'immagine un grande catafalco nero che sembra una bara. Secondo Tullio Pinelli, sarebbe stato egli stesso a suggerire di non adottarlo come finale del film, giudicandolo troppo deprimente. Col vagone ristorante ha inizio per il film un nuovo ritmo, un po' sgangherato. L'ombra del protagonista proiettata fuori che si alza, si allunga, si deforma, si raddoppia. Senso di angoscia spaventosa, improvvisa fermata in mezzo alla campagna. Silenzio fondo, poi voci nel buio, poi ecco che il vagone si illumina tutto e si popola con i personaggi del film, tutti per la prima volta armoniosamente calmi e sereni. Il treno ricomincia a filar via a ritmo moderato. Guido tenta di parlare con la moglie, ma non sa cosa dirle. E questo sarebbe il finale del film. Mastroianni scende, si capisce che questo è il film che ha fatto. È proprio lui che dice stop. Il primitivo finale ispirerà la sequenza conclusiva della Città delle Donne, in una rielaborazione più lieve e ironica. La scena in cui Snaporaz pensa di vedere le donne del suo sogno sedute in uno scompartimento ferroviario è ispirata a un'analoga scena di Guido che pensa a tutte le donne della sua vita sedute in un vagone ristorante. E doveva essere quella la fine di 8 e mezzo. Per la promozione del film, Fellini aveva girato un finale prossimamente di 4 minuti sulla spiaggia di Fiumicino, accanto al set del film fittizio. Ad un certo momento volevo girare una presentazione per il film, perché credevo che la solita presentazione fatta di brani di scene oppure di fotografie mobilizzate non fosse sufficiente. Ho pensato quindi una specie di presentazione di tutti i personaggi nella torre dell'astronave. Si è fatta una convocazione generale e ho girato con 7 o 8 macchine da presa perché volevo che questa presentazione fosse una specie di caos festoso. Tutti gli attori, i protagonisti, le comparse, i generici, i macchinisti, tutta la nostra troupe scendeva da questo scalone, girovagava per la pista goffamente, poi, a un colpo di frusta di Mastroianni, si mettevano su quella specie di maneggio e sfilavano al ritmo di una musica di banda. Questa doveva essere la presentazione. Quando l'ho girata, ho avuto l'intuizione che quello doveva essere il vero finale del film. Allora ho girato ugualmente la presentazione, che poi non ho più fatto stampare, perché avrebbe anticipato in maniera pericolosa il finale vero del film. E l'idea di questa festosa e sgangherata riunione di tutti i motivi del film, questa unione, questa riconciliazione con tutti, con i morti, con i vivi, l'ho utilizzata come poi si è visto. Questo finale mi parve che presentasse numerosi vantaggi su quello immaginato precedentemente. Innanzitutto c'era la musica, e questo mi pare molto importante in un film che tende tutto sommato a uscire dal caos per arrivare a una forma di armonia, a una forma di sincronizzazione di tanti individui che fanno una stessa cosa all'unisono. Direi che è proprio filosoficamente importante che il finale avesse musica, mentre l'altro finale, piuttosto che una musica, aveva il suono delle ruote del treno, il rumore del treno, potente, inarrestabile, che continuava, dando una sensazione di fiducia, cioè di abbandono. Il senso, quindi, era lo stesso. Marcello viaggia con tutti i personaggi della sua vita in un treno che corre nella notte e, nonostante tutto, ha fiducia in questo viaggio. E il film finiva su un tentativo sgangherato di Marcello di comunicare alla moglie che cosa era questa percezione che lo aveva illuminato, che per un momento lo aveva reso sereno. Però non riusciva a esprimersi bene e tutto finiva su questo tentativo goffo di spiegare questo presentimento di allegria che lo aveva afferrato. E su tutto c'era questo ritmo delle ruote del treno, quasi a significare comunque un abbandono fiducioso. L'unico pericolo di questo finale era che il film finisse per sembrare una storia matrimoniale. Poiché il film si chiudeva sul rapporto tra moglie e marito, mi sembrava sproporzionato quello che c'era stato prima. Anche per questo ho preferito l'attuale finale. Io tento di portare delle ragioni a questa preferenza, ma in realtà è stata un'intuizione abbastanza estemporanea. Guido non si rappacifica soltanto con la moglie, non accetta soltanto lei, ma accetta tutti gli altri. E quindi c'è questa unione, questa accettazione integrale di se stesso negli altri.
Ragazzi, qui si smonta tutto. Il film non si fa più. In 2 giorni qua non ci deve essere più niente. Bisogna cominciare subito. Coraggio, al lavoro. Buttate giù. Dico bene, dottore?
Sì, grazie. Arrivederci, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo film.
Lo speriamo.
Ciao, marinaio.
Lei ha fatto benissimo. Mi creda, oggi è una buona giornata per lei. Sono delle decisioni che costano, lo so, ma noi intellettuali, dico noi perché la considero tale, abbiamo il dovere di rimanere lucidi fino alla fine. Ci sono già troppe cose superflue al mondo, non è il caso di aggiungere altro disordine al disordine. In fondo perdere dei soldi fa parte del mestiere di produttore. I miei rallegramenti, non c'era altro da fare. E lui ha ciò che si merita, per essersi imbarcato con tanta leggerezza in un'avventura così poco seria. No, mi creda, non abbia né nostalgia né rimorsi. Distruggere è meglio che creare quando non si creano le poche cose necessarie. E poi c'è qualcosa di così chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere. Un film sbagliato per lui non è che un fatto economico, ma per lei, al punto in cui è arrivato, poteva essere la fine.
Meglio lasciare andare giù tutto e far spargere sale, come facevano gli antichi per purificare i campi di battaglia. In fondo avremmo solo bisogno di un po' di igiene, di pulizia, di disinfettante. Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio. Ricorda l'elogio di Mallarmé alla pagina bianca?
Aspetta,
e di Rimbaud,
Guido,
un poeta, mio caro, non un regista cinematografico. Lo sa.
Siamo pronti per cominciare. Buongiorno, signore.
La sua rinuncia a continuare a scrivere, la sua partenza per
tutte le mie felicitazioni.
Se non si può avere il tutto, il nulla è la vera perfezione.
Mi perdoni questo eccesso di citazioni, ma noi critici facciamo quello che possiamo. La nostra vera missione è spazzare via le migliaia di aborti che ogni giorno oscenamente tentano di venire al mondo. E lei vorrebbe addirittura lasciare dietro di sé un intero film, come lo sciancato si lascia dietro la sua impronta deforme.
Che mostruosa presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori.
E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi, o i volti delle persone che non ha saputo amare mai?
Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo. Com'è giusto accettarvi, amarvi, e com'è semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare, ma non so dire. Ecco, tutto ritorna come prima.
Accendi!
Tutto è di nuovo confuso.
Le luci!
Ma questa confusione sono io.
Tutte le luci!
Io come sono, non come vorrei essere, e non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci.
Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti.
Maurice!